poi la cosa che, devo essere onesto, mi ha veramente meravigliato è stato che Salmo mi ha detto immediatamente di sì.
Benvenuti a una nuova puntata di Spigola. È raro trovare artisti, soprattutto della scena musicale, che siano capaci di avere il giusto equilibrio tra attitudine underground e punk, ricerca autoriale e anche un certo gusto pop, senza cedere troppo a compromessi e riuscendo a fare la propria ricerca in maniera autentica. Parliamo oggi con uno di questi artisti, Stefano Tartaglini in arte Stabber, produttore musicale, molto conosciuto nella scena musicale italiana, ma soprattutto rap hip hop.
Sì, di base sì.
Che è uscito da pochissimo con il suo nuovo primo album da producer, Trueno.
Sì.
Parleremo di questo e di un po' di altre cose, però partirei proprio da Trueno, visto che è già uscito da qualche settimana. Volevo sapere come sta andando, come è andato.
Guarda, devo dire, sta andando abbastanza bene, nel senso che è un progetto come che un po' rispecchia la descrizione che hai fatto di me, no? E, quindi è un po' particolare, ok? Cioè, dentro un po' di tutto, spero in modo non grottesco, perché sai, quando metti insieme tante cose diverse è sempre un po' pericoloso. E, però devo dire che è stato accolto molto molto bene, e tanto bene dalla critica, che appunto essendo critica ti aspetti che critichi, e invece in generale sono stato molto, molto, come dire, accompagnato in positivo in questa uscita. E, sacco di gente comunque contenta di questo prodotto, molti l'hanno definito una cosa rivoluzionaria, e per me non lo è, nel senso che è sempre quello che ho fatto, forse non se ne erano accorti fino adesso, però va bene così, quindi sono contento, sì.
Io l'ho ascoltato parecchio, soprattutto anche in vista di questa intervista, mi è piaciuto questo mix di voci differenti che vengono anche da mondi differenti, che poi in realtà la scena musicale italiana forse in questo momento è tanto piegata o sbilanciata verso certe sonorità più urban.
Sì, certo.
All'interno del mercato, di quello che si sente di più, però ho sempre pensato che questo sta succedendo anche grazie a produttori come te che hanno acceso delle micce.
Sì. Cioè,
nasce un po' dagli anni 90, però certo. Poi negli ultimi anni diciamo che è diventata anche una prassi grazie a persone che lavorano in quell'ambito come te.
Sì, diciamo che negli ultimi ormai circa 40 anni, diciamo, facciamo 30. Quello che una volta noi chiamavamo hip hop, poi il rap associato, ha imposto le regole del mercato musicale. Cioè, i produttori che vengono dall'ambiente rap sono quelli che poi negli anni sono stati, come dire, gli scultori del suono del pop internazionale. Cioè, pensando, che ne so, a Pharrell, lo stesso Kanye West, questa è tutta gente che produceva, Timbaland. Nel tempo tutto il mercato del pop quindi ha preso da queste persone e le ha, come dire, ha inserito questo sound su altro. E DJ Premier tanti anni fa produsse un intero album di Christina Aguilera, cioè, per ricordarci, cioè, che è forse la persona più rap hip hop che esiste,
certo,
nella storia
della gangster
musica. Sì, esatto, e ha prodotto alcuni dei dischi più rap della storia, e quindi anche in Italia, ovviamente, che ci mette sempre un po' di più degli altri ad arrivare a capire certe cose, questo sound è diventato quello che ha cesellato appunto anche in Italia quello che sta succedendo adesso nei grandi numeri della musica. E sicuramente io ed altri, io non mi metto davanti a nessuno, però ci sono come un team di produttori in Italia che è già da almeno 10 anni che iniziano a mettere al di fuori dell'ambiente rap determinate sonorità. Poi hanno inventato questa parola oscena che è urban,
che io ho usato in maniera...
No, ma devo dire...
Costretto,
sì, no, ma
per farmi capire.
Perché in Italia, forse si continua ad utilizzare soltanto in Italia, sai, c'è stato, mi pare, l'anno scorso ai Grammy che Tyler, the Creator, si è lamentato di questa cosa. Dice, non capisco se la dite urban perché siamo neri, cioè non potete dire pop, cioè nel senso... però vabbè, è chiaramente... Che poi io non riesco a capire esattamente cosa comprenda esattamente, perché ci mettono dentro qualsiasi cosa. Però sì, delle sonorità che vengono dal mondo del rap, questo è poco ma sicuro.
E quindi, o dalla street,
sì,
culture.
Sì, sì, esatto. Che, e quindi, insomma, noi tutti, vari produttori, Sine e tanti altri, Night Skinny, comunque abbiamo messo man mano queste cose anche altrove, Mace, e adesso è diventato il suono del pop anche in Italia, finalmente.
Ma tu la senti come... un'occasione, un riconoscimento o a volte anche come una specie di appropriazione culturale da parte di major, brand. Non so se è una domanda scomoda.
No, figurati. Allora, io penso che fare musica, per quanto io sia cresciuto con il rap, l'hip hop, per me è veramente tutto. Cioè, io ho fatto questo, faccio questa musica dal 93 e sono quindi 30 anni, 31, che per me è l'unica musica importante, nel senso per me umanamente, ma proprio costruito come persona. E non so se la definirei un'appropriazione indebita o appropriazione culturale anche, perché nel momento in cui i neri d'America comunque ci hanno accolto anche con un po' di difficoltà, non so se ti è capitato di vedere la serie sul Wu-Tang Clan.
Certo, quella, cioè, su Hulu.
Sì, e una delle ultime puntate, mi pare in un festival, non mi ricordo dove loro erano, e c'è proprio un momento in cui stanno nel backstage e Raekwon dice: ma noi stiamo suonando, sono tutti bianchi. Cioè, per lui non era ok questa cosa, e poi a un certo punto comunque capiscono che questa cosa è diventata più grande di loro, e quindi a un certo punto siamo stati accolti anche noi.
Infatti, no, ma io, scusa, forse mi sono spiegato male, non intendevo da parte del...
Non ho capito, noi dell'industria, bianchi, sì. No, io nel senso, secondo me è una cosa che è successa a step, questo, okay. Per quello sono partito da Genesi.
Da lì.
Sì, perdonami. Era per dire che... nel momento in cui noi siamo stati accettati in questa cosa, quindi noi lo possiamo fare, siamo diventati dei traghettatori di questa cosa altrove. È ovvio che molte persone oggi, molti produttori nuovi, questa roba la utilizzano senza avere un minimo di nozione di dove
è un
arrivo.
Po' quello che intendevo.
Questo, cioè, nel senso, noi che abbiamo un po' più di background rispetto a questa cosa, io mi sento molto più sereno di fare questo rispetto a gente che fino all'altro ieri, cioè, se gli chiedi chi è Neffa, non sa che Neffa era forse il rapper più forte d'Italia per un periodo della sua vita, capito?
Senti, ma scusa, mi attacco un attimo per questo piccolo
vai.
Appendice. Mm-hmm. L'hai sentita la traccia con Fibra?
Fibra, sì.
Come hai reagito? Allora, hai avuto un brivido come in tanti, oppure tu già, cioè, facendo parte di quel mondo, sapevi che sarebbe successo?
No, non lo sapevo, onestamente. Io devo dire, ogni volta che esce un singolo di Neffa, spero sempre che sia un singolo in cui rappa. Perché per quanto per me sia un cantante bravissimo e tutto, però insomma, Neffa rapper è proprio un altro livello.
Ci ha cresciuti.
Livello. Sì, no, cioè lui quando fece l'Incognita, no? Che fondamentalmente era il suo addio a questa musica sul disco di Fritz.
Sì.
Quello è stato uno dei momenti più alti della storia del liricismo in Italia. Il tipo è sempre stato un fuori classe, quindi figurati, vederlo insieme a Fibra, che poi Fibra in un certo senso è...
il suo figlioccio.
Sì, esatto, un'emanazione di Neffa. E io ovviamente, che sono un vecchio scorreggione di questa musica, cioè non posso fare altro che fare gli occhi a cuore e essere felice. Cioè, magari fossero così, magari facessero un joint album.
Io ho visto commenti di gente che tra poco si strappava, certo, i vestiti di dosso.
Sì, sì, vabbè, ma perché questo fa capire quanto comunque queste persone, che dalle nuove generazioni non sono praticamente conosciute, hanno avuto una permeabilità così grande e così longeva nelle persone, che oggi basta che fanno una cosa simile e succede un macello. Questo dovrebbe far pensare anche le case discografiche, secondo me.
Anche secondo me. Infatti siamo tutti in attesa di sapere
se faranno un joint album, magari.
Che ne so.
Non ci credo.
Non voglio pensarci.
Vabbè, sarebbe un bel...
Cioè, per me da nostalgico sarebbe, sai, quella cosa. Ho avuto... una grandissima aspettativa quando è uscito l'album di Deda, l'inverno scorso,
sì.
Se non sbaglio.
Sì, sì.
E quindi, cioè, diciamo che avrei lo stesso trasporto qualora uscisse.
Guarda, uno dei momenti più emozionanti di uscire il mio disco è stato il messaggio di Deda, che mi diceva: veramente fatto un bel disco.
Mamma mia.
Sì, sì, sì.
Vabbè, comunque, all'interno del tuo album, adesso inizieremo a parlarne un po' più... in maniera un po' più consistente, però la prima traccia la apre Danno Simone,
certo,
che è, diciamo, un'altra certificazione del true real,
certo, sì, beh, lui, allora, per me tuttora lui forse è il numero uno, cioè non me ne abbiano marra e tutti questi che sono altri numeri uno, però lui è più numero uno degli altri, e è quello che forse veramente si merita appellativo di King davanti al nome. E per me quello è uno statement, cioè cominciare il disco in quel modo per me è proprio uno statement, nel senso che la mia carriera, intesa tale come produttore, nasce grazie a lui, perché appunto 15 anni fa, il compleanno è arrivato pochi giorni fa, abbiamo fatto questo disco che si chiama Artificial Kid. E Simone fondamentalmente mi prese, che io ero pressoché sconosciuto, e abbiamo fatto questo lavoro incredibile. Incredibile, che mentre lo facevamo non sapevamo fosse incredibile, ovviamente. Poi è diventato nel tempo. Più passa tempo e più è incredibile.
Invecchia sempre meglio. Sì, è un anticipatore.
È un buon vino, in un certo senso. Sì, sì. È un anticipatore di tante cose, ripeto, in modo totalmente involontario. Cioè, nessuno di noi allora aveva l'idea che stavamo creando qualcosa di così longevo, né tantomeno che fosse così anche seminale per certe robe. Anche a livello di sound, io ero totalmente preso da quello che stavamo facendo, e poi mi sono accorto che volontariamente, io lo voglio sottolineare, comunque in piccolo ho anticipato tante cose che poi sono arrivate. E quel disco è diventato un piccolo culto nell'underground, e quindi mi sembrava sano cominciare un mio disco dopo tutto questo tempo con Simone e con Crime, anche il DJ, perché in quel disco abbiamo fatto in tre. E devo dire, è stato quella cosa in particolare, forse è stata la migliore opening che potessi fare, e anche il modo in cui è stata accolta è stato veramente incredibile. Mi ha mandato un messaggio d'anno il giorno dell'uscita, mi ha detto: Stan, non mi ha mai scritto nessuno così tanto per una cosa che ho fatto negli ultimi 20 anni. Sì, sì.
Ma che poi diciamo che è il gancio per iniziare il tuo album, come dici tu, il tuo statement, ma forse è diventata poi anche una traccia per tutti gli artisti che hanno continuato a registrare con te per il tuo primo album. Cioè, nel senso, sembra quasi questo è lo standard a cui voglio arrivare. Adesso cazzi vostri.
Sì, allora, in verità
non è stata la prima che hai registrato.
No. L'abbiamo fatta la scorsa primavera, perché avevamo già provato a fare un'altra cosa, molto più rap. Non perché questa non lo sia, però era proprio boom bap su un beat anche abbastanza cazzuto, devo essere onesto. Infatti prima o poi lo devo ritirare fuori, perché non può rimanere lì. Però insomma, conoscendo le capacità di Simone, a un certo punto ho detto: Simo, senti, dobbiamo fare una cosa che ridiventa un nuovo culto. Scrivimi una di quelle tue cose proprio extra deep, che dopo che ho finito mi devo sedere un attimo, perché mi sento come se mi avessi investito un camion. Però ho detto: dammi qualche giorno, perché devo pensare alla strumentale giusta per fare questa cosa. Quindi la prima cosa che mi è venuta in mente è fare una cosa senza struttura ritmica, almeno non esplicita come la batteria, perché volevo che ci fosse la sua voce che proprio dominasse tutta la cosa. Quindi ho costruito questo brano che fondamentalmente è un climax, che poi a un certo punto, invece di esplodere, muore. E lui 3 giorni dopo mi dice: guarda, ho scritto, ho mandato una piccola traccetta, e ho detto wow. Quindi poco dopo è salito su a Milano con Crime e l'abbiamo registrato.
Senti, io quando l'ho sentita, che non me l'aspettavo, perché ero rimasto al singolo uscito con Salmo, e quindi pensavo che fosse anche molto quello l'attitudine.
Certo.
Ho avuto una strana reazione che non so se è giusta la reference, però io negli anni 90 ero rimasto sconvolto da un pezzo di Killa Priest che si chiama Heavy Mental, che mi aveva portato in una dimensione completamente ultraterrena, perché non era niente di ascoltato fino a quel momento, però certo, rientrava all'interno del genere, quindi era che cosa sta succedendo?
Sì, sì.
E questa traccia con Danno mi ha fatto lo stesso effetto, nel senso, all'interno di un panorama che ha anche delle dinamiche. Lo dicevo all'inizio, nel senso, tu hai fatto un lavoro che è underground in alcuni momenti, certo, come questo, sì, sì, lirico, però poi, sai, ti aspetti che ci sia una continuità musicale di quello che è il panorama che siamo abituati a vedere.
Certo.
E inizi con quello e tu dici: oh, aspetta, aspetta un attimo.
Sì, sì, e comincia a cappella per pochi secondi proprio. Cioè, la sua voce inizia dicendo: all'improvviso è buio in sala. Cioè, che mi dava già l'inizio di senso di un'apertura.
Inizia lo spettacolo.
Incredibile, sì, però è uno spettacolo al contrario. Cioè, poteva essere l'inizio di un qualcosa di, che ne so, fuochi d'artificio. Invece è una cosa che ti dice: mo ti devi sedere un attimo, ok? Cioè, mi piaceva anche partire come nel sottosopra di Stranger Things, cioè sì, tutto a rovescio adesso. Intanto mi fa piacere che tu abbia citato Killa Priest, perché insomma è un affiliato del Wu-Tang e io insomma ho un tattoo del Wu-Tang sul polso. Te lo posso anche mostrare a dimostrazione del fatto
che non menti,
che quel pezzo in particolare ha varie citazioni di RZA, perché per me lui è proprio
il produttore,
sì, la mia stella proprio polare della produzione, e penso che le cose che abbia fatto tra il 93 e il 97 tuttora siano state le cose più alte che questa musica abbia mai visto. E quindi sì, cioè io volevo che quel pezzo, per chi lo ascoltasse almeno la prima volta, perché sai che il dono del primo ascolto è unico, no? Volevo che facesse l'effetto che ha fatto a me quando ero piccolo ascoltare un pezzo del Wu-Tang come, che ne so, Fourth Chamber di GZA. E penso che sia riuscito, devo essere onesto.
Io sono, diciamo, troppo coinvolto, perché io sono cresciuto negli anni 90, 93, 94, diciamo, che ascoltavo la stessa musica che stai ascoltando tu.
Certo.
Forse ho qualche anno più di te, almeno la mia barba mi sembra dirmi questa cosa.
Io sono dell'80, quindi...
Ok, allora sei più grande tu, però io invecchio, invecchio di più. Però sono cresciuto con la tua stessa musica, quindi
certo.
Ascoltare quelle cose e capire che hanno ancora lo stesso valore emozionale per me... diciamo mi sega le gambe, no? Esattamente come lo faceva tanto tempo fa.
Sì, sì.
Spero che sia così anche per le nuove generazioni, e mi piace questo fatto che il tuo album abbia questo grande mix di capacità di refresciare delle cose, di rinnovarle senza perdere minimamente poi quello spirito che è un po' più punk hardcore.
Sì, certo. Allora, il mio focus per questo disco era quello di far sì che il tutto comunque nel suo essere estremamente eterogeneo musicalmente, perché oscilla da una parte all'altra, che però fosse estremamente solido dal punto di vista della continuità, della qualità dell'ascolto, e proprio, soprattutto anche a livello di sonorità. Lo so che sembra un controsenso, però quello che voglio dire è che sapevo che avrei voluto fare tante cose diverse, però volevo che nell'ascolto nessuno dicesse questa cosa sembra che non c'entra niente. Invece tutto ha senso nella complessità della struttura, e che è stata un po' la parte più difficile ovviamente. Però sì, cioè fondamentalmente ci ho messo dentro tutto quello che mi caratterizza, cioè dal rap più vero alla sperimentazione elettronica più fresca, non lo so. Posso dire, avrei voluto fare molti più pezzi con quello con Danno, però non ce n'è stata l'opportunità, e forse è meglio così, perché...
Perché è una gemma.
Sì, perché io volevo che fosse proprio quello all'interno dell'album, quindi ci sono altre gemme, però quella in particolare forse può essere la più preziosa, ecco. E devo dire anche molti ragazzi giovanissimi, leggendo un po' qua un po' là, con cui quel pezzo l'hanno accolto in una maniera veramente travolgente, e dimostra il fatto, come dicevi tu, che alcune cose sono perenni.
Uh-huh.
Cioè, quando una cosa è così emozionante, come può essere un disco del Wu-Tang del 95, e lo ascolti oggi e ti fa ancora quell'effetto, secondo me alcune cose hanno quella capacità. E voglio credere che questo sia uno di quei pezzi lì, per esempio.
Ho letto che ci hai messo un paio d'anni. Cioè, sì. Ho letto un'intervista che ti ha fatto Dami Rivic, in cui diceva che per 2 anni lui ti chiedeva, sembrava quasi una cosa che non potesse non succedere.
È vero, cioè, confermo che comunque ci incontriamo spesso con Dami, era anche nel nostro bar del cuore, che è Elita, bar di Alyosha.
Sì.
E ogni volta dicevo, ma quando
puntini che si uniscono tra l'altro.
Sì, certo. E mi fa sempre, ma quando cazzo esce il tuo disco? Quando esce? Dice, lo sto finendo. A un certo punto sembrava uno scherzo, ma a un certo punto per fortuna l'ho finito veramente, quindi è uscito.
Poi leggevo anche che all'inizio tu non volevi farlo, comunque ti hanno quasi convinto,
sì,
a farlo.
Sì, ma sono anni che mi dicono, devi fare un disco da producer, lo devi fare, se non lo fai tu chi lo deve fare?
E cosa è successo? Cioè a un certo punto perché hai capito che era arrivato,
sì,
il momento giusto?
Allora, a un certo punto ho sentito il bisogno di dare un twist alla mia carriera. Questa parola mi suona sempre un po' strano, però a un certo punto, cioè onestamente è quello. E ho detto, da questo momento in poi vorrei fare di più quello che dico io. Apro e chiudo parentesi. Non sono mai stato chiamato nei dischi degli altri per fare il singolo. Sono sempre stato chiamato per fare il disco più fico.
Uh-huh.
Faccio un esempio. Daytona su Elvis Back di Salmo è un pezzo che è stato certificato, quindi io sono contento. Però è forse uno dei pezzi più longevi di quel disco, perché tuttora Salmo lo porta dal vivo ed è il suo pezzo preferito da fare dal vivo. Come mi è capitato anche di fare con Occhiali Scuri su Faccio un Casino di Coez. Cioè, uno di quei pezzi che anche quello ha certificato, però è un pezzo che è forever dentro il live, quindi mi piace l'idea di fare quelle cose che l'artista stesso invece non vede l'ora di portare sempre con sé. E quindi a un certo punto ho detto ok, voglio forzare la mano e far sì che in futuro possa solo fare, o comunque al 90% solo fare esclusivamente quello che mi piace a me. Ho detto l'unico modo per fare questa cosa è, come dire, proporre un nuovo menu abbastanza esplicito. E quindi anche sotto la spinta di tutti i miei amici producer, non ho detto vabbè, facciamo questa cosa. Quindi è arrivato un contratto discografico che mi ha messo nelle condizioni di poterlo fare, ed eccoci qua.
Trueno, sì. C'è una scelta che ci riporta al mondo dei motori. Era una Toyota Corolla degli anni 80, giusto?
Sì, sì, sì. Come, primi anni 80.
Come mai questo titolo? Da dove viene tutta l'idea concettuale che ti ha portato a crearlo?
Allora, io sono sempre stato un grande estimatore e cultore del mondo JDM, cioè delle auto giapponesi, quelle che chiamavano Rice Rocket in America. E, soprattutto le auto tra la metà degli anni 80 e la metà degli anni 90. In Giappone ci hanno avuto questo momento di creatività meccanica in cui hanno tirato fuori una sequela di macchine, una più fuori di testa, cioè erano mezzi pericolosi perché erano, la gran parte di queste erano a trazione posteriore con dei motori fuori di testa, e alcuni tuttora imbattuti, tipo non so, la Skyline R32, che è una macchina dei primi anni 90, tuttora il suo motore lo smontano, lo mettono su macchine moderne perché è un 2005 che va più di una Ferrari con limitatore. Quindi c'è stato un momento in cui hanno creato questi mezzi assurdi, e contestualmente a questo è nato tutto un movimento che si chiama drifting, la Trueno, che poi esistono due versioni in verità. C'è la versione con i fari non a scomparsa che si chiama Levin penso, che in giapponese vuol dire sempre Trueno, comunque sempre tuono. Era l'auto per eccellenza utilizzata per fare questa cosa, perché costava poco, era leggera, aveva un motore ovviamente sovradimensionato rispetto a una carriola su cui era montato, ed è l'auto che tuttora è il mezzo dell'inventore del drifting praticamente, che è tale Tsushima, che è famoso perché lui era un pilota, e siccome era talmente bravo che stava sempre davanti a tutto, a un certo punto si stufava di stare sempre così e iniziava a sbandare tutte le curve, con tutti quelli dietro che non lo raggiungevano mai, e pensavano che aveva problemi con la macchina.
Io ho detto aspetta che questa cosa però è figa.
Invece lo faceva perché si stava divertendo, al punto che ha iniziato a farlo in maniera illegale, e da lì è nato un po' il drifting. Ed è stato bandito alle gare. Poi c'è rientrato dopo che hanno fatto diventare le gare drifting, una nuova disciplina. Però infatti è chiamato Drift King lui. E quindi niente, da piccolo, cioè insomma già dai tempi dell'università, perché comunque mi sono lavorato circa 20 anni fa, stavo in fissa per queste robe, ho avuto un paio di auto giapponesi di quel periodo belle croccanti e quindi sapevo che se avessi fatto un disco l'avrei chiamato Trueno, perché un po' incarnava il concetto di questo fare le robe seguendo più o meno la direzione che l'industria vorrebbe, però appunto con il più o meno, no? Il più o meno per me è il retrotreno che sbanda, quindi portando un po' qua e un po' là le persone coinvolte, anche la mia musica, anche in spazi e territori diversi da quelli che uno si aspetterebbe. E quindi avevo il titolo, avevo l'estetica di tutta questa roba prima ancora di cominciare a fare il disco.
Bella questa cosa della sbandata, ma gli artisti che hai coinvolto, mm-hmm, che sono diversi anche, sì, per provenienza, come li hai coinvolti in questa sbandata? Cioè come li hai portati in questa direzione del drifting?
Guarda, è stato molto semplice in verità, nel senso che io ho costruito tutta la musica in maniera proprio, come dire, centrata brano per brano per le persone a cui poi l'ho fatte cantare, le ho sottoposte, perché poi hanno scelto loro se farlo o meno. E sono stato fortunato perché non avevo alternative per ognuno, cioè volevo che il mio disco avesse quella forma lì musicalmente, e quindi un po' me la sono rischiata. Devo dire che sarò stato fortunato, ho scelto le persone giuste, non lo so. Però tutti in maniera abbastanza naturale hanno capito subito il concetto e sono saltati a bordo, hanno sbandato un coro con me senza che io dovessi dirgli assolutamente niente. Devo essere onesto, si sono sentiti finalmente probabilmente svincolati da limiti classici dovuti insomma all'ambiente dell'industria, e quindi ognuno ha fatto comunque delle cose liberamente, in modo super fico, devo essere onesto. E l'unico che è stato imbeccato è stato Salmo, a cui ho introdotto un po' il concetto perché volevo fare la title track con lui. Quindi ho detto, guarda, il disco si chiama così, Adrueno, sta macchina qua, vai, ha fatto quello che ha fatto. Quindi devo dire, è stato tutto abbastanza naturale, forse perché gran parte di loro sono miei amici, quasi tutti, da anni, tanti. E quindi già sapevano, insomma, che tipo di persona fossi, non è che mi hanno scoperto dalla mattina alla sera. Quindi certo, sapevano che su un disco mio gli toccava
quello sarebbe successo,
mettersi il casco pure a loro.
Il ecco, video pure è una bomba, fatto da Martina, sì, Pastori, che è stata
Edoardo Bolli anche
qui qualche puntata fa. Vi invito ad andare a vedere l'intervista che ha fatto Andrea Tuzio con lei. E il video l'avete girato
a Tokyo,
lì. Com'è stato? Che esperienza è stata quella?
Quella è veramente un'esperienza surreale. Io perché, ti dico, sarei dovuto andare a Tokyo nel 2020, esattamente il 9 marzo 2020. Dopo.
Lì?
Sì, quindi ovviamente non sono più andato e appena si è presentata l'occasione sotto input di Martina di andare a fare un video lì, io ho detto andiamo, cioè, certo.
È quello che volevo che mi dicessi.
Sì, e poi la cosa che, devo essere onesto, mi ha veramente meravigliato è stato che Salmo mi ha detto immediatamente di sì. Cioè, Salmo lo conosco da tantissimi anni, però è una persona che difficilmente riesce a far uscire di casa. Cioè, è difficile andarci a cena fuori a Milano e abita alla parallela di casa mia, capito? Cioè, letteralmente a 200 metri da casa mia. E quindi l'idea di farmi dire di sì, andare a Tokyo 8 giorni, ho detto, non mi dirà mai di sì. Ho detto, io ci provo, nel caso pensiamo subito a un piano B. E invece gliel'ho detto, lui era stracasato che voleva fare il video. Devo dire, questo input è partito da lui perché me l'ha ripetuto talmente tante volte che a un certo punto ho detto, beh, facciamo il video di questo pezzo. E quando gli ho detto, ma ti va ad andare a Tokyo a girarlo? Ha fatto, andiamo, non ci sono mai stato. E quindi siamo arrivati lì e per me era un sogno perché c'era da sempre che volevo andare in Giappone. Quindi l'idea di essere lì con quel contorno a livello paesaggistico e culturale che è praticamente due volte l'opposto di quello che noi abbiamo qui, in tutto. Un posto estremamente educato, quindi
con
questa cultura, per me è fantastico.
Strane dicotomie.
Sì, cioè è un posto, cioè, è esatto, cioè è una perpetua dicotomia, cioè passi da un estremo a un altro con una leggerezza e con una indifferenza generale. Per loro è naturale che ci siano questi estremi, che è abbastanza surreale. E l'idea di girare il video lì è stata veramente un plus. Poi insomma siamo andati in tutti i posti storici dell'automobilismo, siamo andati a Daikoku, che è questo parcheggio, questa isola artificiale di Tokyo, e dove tutte le sere dopo le 9 arrivano questi i cafoni di tutto il Giappone con le auto più assurde e si parcheggiano tutti lì, si mettono uno a fianco all'altro e non scendono manco dalla macchina, stanno lì e scrollano seduti dentro la macchina. E ho visto tutte le auto per le quali ero diventato pazzo da anni lì a fianco a me, con una naturalezza. Poi la cosa folle è che ti accorgi che quella roba va in giro anche per strada, cioè non la incontri soltanto lì dove ci vanno apposta. Cioè la sera stai lì e invece di vedere passare, magari passano Ferrari, Porsche e poi passano queste robe assurde tipo Supra, Skyline.
Ma ti dicevo che ho sempre desiderato andarci proprio perché pensavo che mi ha condizionato senza quasi che lo sapessi in tutto il mio percorso, certo. Sai, i fumetti, il cinema, sì, anime, l'immaginario.
È un posto pazzesco e merita di andarci. E poi il cibo è incredibile, se ti piace quella roba lì.
Certo.
E infatti ho conto di tornarci appena posso, ma per un mesetto. Cioè voglio fare nord-sud con calma fino ad arrivare a Okinawa giù, che prende dai Caraibi. Che poi l'isola del maestro Miyagi, no? Le Karate Kid.
Questo immaginario, quindi, avevi sempre pensato che il tuo album si sarebbe chiamato Trueno, c'è cioè questo legame, ma tutta la parte visual, come è stata sviluppata, con chi hai lavorato?
Allora, tutta l'immagine coordinata, quindi in generale la direzione creativa, l'ho messa in mano a Moab. Mm-hmm.
Che è Stole.
Sì, che è un ragazzo giovanissimo con un talento pressoché illimitato, e infatti non a caso già molti anni fa lui ha fatto le copertine dei 3 dischi dei Migos, Culture 1, 2 e 3 li ha fatti lui, e continua a lavorare anche progetti solisti di loro, a parte altre cose enormi che fa, e è un mio amico da sempre, e quando avevo questa idea io sono andato da lui e ho detto, senti Stole, io ho questa idea qua, il disco si chiama così, e l'estetica è questa, E la prima cosa, una delle prime cose che ho detto è fatto: dobbiamo fare la tracklist con i cerchioni, come sulle riviste giapponesi di auto. E ovviamente è impazzito. Ho detto: guarda, detto questo, non ti dirò mai più niente, quindi sentiti libero di fare quello che ti pare.
Divertiti.
Sì, non ti metterò paletti di nessun tipo. L'unico paletto che gli ho imposto è che io non volevo la mia faccia in copertina. Quindi in verità sono uscite due copertine, perché c'è anche quella della deluxe dell'album doppio. Però in quella, insomma, quella main non c'è la mia faccia.
C'è il tuo braccio.
C'è solo il mio braccio.
Finestrino.
Braccio destro, perché l'auto è rigorosamente con la guida a destra. Ah. Perché anche questo è un dettaglio che non so se nessuno ha notato. Però l'auto non è stata rigirata in foto, è proprio una Trueno importata dal Giappone con la guida a destra.
Sì. E questa cosa di avere anche l'auto che tu volevi per l'immagine della copertina, ti sei sentito?
Quello è stato proprio mind blowing per due motivi. Uno, perché mi ha permesso di non andare a Tokyo per scattare la copertina, quindi insomma ho risparmiato bei soldi. E due, perché è stato anche facile rimediarla, nel senso sapevamo che c'era questo personaggio incredibile a Brescia, che lui è un drifter oltretutto e va in giro con quell'auto per strada. E l'abbiamo chiamato, lui è stato stracontento di fare questa cosa, si è messo a disposizione e poi abbiamo scoperto essere anche un fan del rap, quindi per lui è stato
che,
tipo
tuo fratello.
Esatto. Però devo dire, scattare con quell'auto comunque così giusta, perfetta, bianca e nera, con i cerchi giusti, cioè è stato veramente la ciliegina sulla torta.
Poco fa ti chiedevo questa cosa del portare gli artisti che hai coinvolto in questa sbandata che avevi in testa. È cambiato qualcosa nel tuo modo di rapportarti a loro, al lavoro, in base a questo è un album mio, di solito sono più al vostro servizio, tra virgolette, nel senso faccio delle cose che mi chiamate per fare quelle, però devo rientrare all'interno di una visione che poi è leggermente più condivisa.
Certo, devo dire, come ti ho detto prima, di solito mi hanno sempre chiamato e coinvolto per fare delle tracce che comunque fossero particolari, quindi non ho mai avuto grossi limiti dal punto di vista creativo in passato, però sapevo che comunque non erano i miei album, quindi magari alcune piccole scelte o cose del genere le ho prese, le ho ricevute e le ho accolte. Magari non l'avrei fatte, ma sono dettagli, cioè cose estremamente di estetica della musica. E il mio disco, ovviamente, a monte di tutto questo, la mia idea era che erano loro a servizio mio e non volevo che fosse un disco in cui io fossi, come dire, un accompagnatore. Infatti c'è tanta musica, oltre le persone che sono state coinvolte. Perché secondo me uno dei problemi, cioè prima di fare questo disco ho guardato anche i dischi degli altri, della stessa tipologia concettualmente, ho detto, ho capito quali erano comunque le criticità che avevo notato e le ho evitate come la peste. Cioè, molti dischi sono usciti, anche dischi importanti. Il produttore, spesso e volentieri, non è importante all'interno del suo disco, il che per me è paradossale. E poi sono stati degli episodi veramente osceni, di cui non faccio i nomi, alcuni dischi veramente brutti, che hanno fatto anche numeri importanti, ma veramente solo per le persone che ci hanno partecipato, perché a livello musicale erano immondizia, cioè lo dico senza problemi, perché tanto penso che anche loro che l'hanno fatto lo sappiano. Però ecco, volevo che fossi comunque protagonista io in questo lavoro e volevo fare un disco di canzoni, quindi non di collezioni di strofe. Quindi tutte le persone che sono state coinvolte comunque hanno partecipato direttamente a tutto il processo e anche tra di loro comunque si è creato un buon feeling. Quindi sono stati anche, so che si sono anche sentiti separatamente da me apposta per dirsi: oh, bello quello che stiamo facendo, facciamo, perché non proviamo a fare questa cosa piuttosto che quest'altra. Quindi,
per andare in una direzione più o meno
sì,
comune.
Per far sì che comunque tutto fosse più omogeneo e più forte, no? Perché il problema, come ho detto poco fa, di molti di questi producer album è che a un certo punto ti accorgi che sono una collezione di strofe.
Scollati tra loro.
Sì, cioè c'è gente che dice una cosa in una strofa e quello dopo dice un'altra cosa. Dice: ma non vi sentite un attimo tra di voi per capire quello che... Cioè, comunque è un pezzo che ha un titolo, quindi uno si aspetta che più o meno parli della stessa cosa. Ma quando non parla proprio di niente, c'è un problema, secondo me. Cioè, si può anche non parlare di niente. Il rap è bello anche perché è molto estetico, no? Però o lo fai a monte, oppure ti accorgi che in certi momenti è veramente brutto. Io questa cosa l'ho voluta evitare e tutte le persone che hanno partecipato comunque, devo dire, non hanno fatto sì che tutto andasse liscio.
Da un punto di vista delle sonorità, cos'è che hai ascoltato? Cos'è che ti ha portato a fare delle scelte? Proprio anche qui, da un punto di vista concettuale, puoi amalgamare tutto. Qual era esattamente il sound che avevi in testa? e che volevi costruire. Poi ascoltandolo è abbastanza chiaro, cioè,
sì, certo.
Cioè, è molto dark, è molto...
Sì, sì.
Però come ci sei arrivato?
Allora, diciamo che questo disco è fondamentalmente una... mettere sul tavolo tutti i miei gusti musicali, cioè tutte le mie reference storiche, dai Wu-Tang di prima a tutto comunque le colonne sonore dei film sci-fi degli anni 80 e fino al pop moderno, che in verità attinge da quelle cose lì, perché in tutto il mondo tranne che in Italia il pop è mega darkettone, è diventato finalmente, cioè io solo aspettato che succedesse per poter fare questo disco, e qui ancora con le cose, ah, il ritornello deve aprire i pezzi in maggiore. The Weeknd c'ha più di 113 milioni di ascoltatori mensili,
che non sono
Spotify.
Soltanto statunitensi,
no, assolutamente. E non c'è un pezzo allegro, cioè la gran parte sono pezzi comunque abbastanza importanti, pezzi da 6 minuti in cui inizia a cantare dopo 2 minuti, quindi questa è una mentalità ancora retrograda che c'è qui, secondo me. E, però sì, cioè fondamentalmente è una collezione di tutte le cose che mi sono sempre piaciute. E, ho attinto da cose, che ne so, da Carpenter per alcune robe, da Amoroder, sono andato a cercare delle cose, delle sue colonne sonore degli anni 80. E, c'è il Wu-Tang, ci sono cose più moderne, cose che facevo quando facevo solo elettronica, c'è molta bass music in un certo senso, quindi volevo che suonasse un po' sci-fi, un po' cyberpunk, come tutti vorrebbero che dicessi. Quindi sì.
Ma cioè, parlando con te, poi ci si accorge che tu hai una cultura sterminata, non solo musicale, sei uno di quelli che attinge a mondi diversi, che si appassiona. Ascoltavo anche l'intervista che avevi rilasciato per uno dei contenuti che abbiamo prodotto noi per Italia Music Club l'anno scorso con Riccardo Primavera.
Sì, sì.
Nominavi i Beatles, i King Crimson,
sì, certo.
Anche la psichedelia degli anni 70.
Assolutamente.
Quindi questa
con cui ho fatto Artificial Kid, fondamentalmente.
Tra l'altro,
sì.
Che erano cose che...
Faccio Coming Out, ho campionato estremamente un sacco di roba di King Crimson, Vangelis, anche Pink Floyd, cioè adesso Ariasi, mi sega le gambe. E, però sì, cioè il mio disco preferito di sempre è In the Court of the Crimson King,
il primo.
Che ho doppia copia in prima stampa. E,
non lo dire, sì. Perché...
Quello non l'ho campionato in quel disco, ne ho campionati altri.
Tipo Red.
Esatto. Magari in Rollerball.
Ma questa cultura, spesso si parla del fatto che, sai, le nuove generazioni devono essere anche un po' da una parte accompagnate o rese partecipi della varietà, gli si deve proporre della musica matura per abituarli a dei sound che,
sì,
non sono soltanto ho preso un campione, ho fatto un pezzo, ho appiccicato delle cose, boom, masticato e vomitato su un tavolo,
certo.
No, su una cuffia. Quanto lavoro ci sarebbe da fare secondo te? O in che direzione bisognerebbe andare perché tutto questo succeda?
Allora, intanto dovrebbe essere una volontà condivisa. Mi sembra che l'evoluzione dell'uomo non vada verso la cultura in generale. Quindi più le persone vengono tenute in questa condizione di un po' approssimazione, meglio è. Perché? Perché sennò poi si sgama chi
fa cagate.
E fa cagare anche. Il problema del sampling oggi è visto in una maniera totalmente senza senso. Cioè, gente dice ho fatto un sample, quindi già hanno perso il concetto stesso di sampling, che invece era trovare una cosa già edita e utilizzarla. Adesso c'è questa attitudine con la quale molti blasonati producer hanno fatto un sacco di soldi, che è di scaricare dei loop da una piattaforma di cui non faccio il nome e metterci delle batterie sotto, probabilmente scaricate anche quelle come dei loop dalla medesima piattaforma, e vantarsi dei numeri fotonici che fanno, ma non sanno neanche chi è Bob James, no? Mentre una volta il rap, che appunto nasce intorno al sampling, era fatto in una maniera molto differente. C'era la volontà di cercare le cose più nascoste per poter tirar fuori
la chicca.
Sì, e dici, minchia, guarda che cazzo ha trovato quello, come l'ha trasformato, come lo stesso sample magari un'altra persona l'ha usato in modo totalmente diverso. Adesso questa cosa non c'è, perché non c'è la voglia, cioè la gente non si va a cercare dischi. Una volta ti dovevi comprare i dischi per cercarci questa, quindi c'era tutta una meccanica
di ricerca
complessa, sì, cioè ti dovevi alzare da casa tua, andare in un posto, sbirciare in mezzo ai dischi, portare a casa questo disco.
iniziare ascoltarlo, a ascoltarlo e rintracciare quelle cose che nessun altro sentiva.
Magari trovare quei 3 secondi che potevano valere la spesa dell'album oppure di questo disco è inutile per questa cosa qui. Però intanto avevi imparato, avevi ascoltato tanta musica.
Certo.
Adesso questa cosa non c'è. E l'Italia in particolare è un paese che, in cui chi fa musica per la gran parte non ha voglia di educare i propri ascoltatori. Quindi che succede? Che appena arriva un qualcosa di un po' fuori dalle righe, la gente
si spaventa.
Sì, ma si spaventa e poi subito dice: tanto questo floppa sicuro. Cioè, perché anche il problema, soprattutto nella fanbase dell'urban di qui sopra, è che sono diventati tutti A&R, tutti tecnici discografici. Un ragazzino di 16 anni sa già tutte le dinamiche. A sto petto disco non andrà così, quello ha fatto repack per fare disco d'oro. Cioè, che dico, ragazzi, ma voi ascoltatevi la musica, ma sti pippe mentali non ce le facciamo, manco noi che la facciamo, figuratevi se dovete farvela voi. Che sono tutti esperti in questo, però di musica non capiscono niente. E questa è colpa di chi gliela fa sentire la musica. E sarebbe bello, come magari succede in Inghilterra o in altri paesi, che anche i media concorressero a far sì che la gente venga educata a un suono di un certo tipo. Tu ascolti BBC Radio 1 e ti passano della roba fuori di testa, ed è la radio numero uno in Inghilterra. Cioè su BBC Radio 1, cioè nella pagina artisti ci sono pure io, perché io sono stato invitato in radio da Todd Lattie per parlare della mia etichetta al suo tempo, passavano i miei pezzi fisso nei mixati che facevano. In Italia la gente non sapeva neanche che esisteva questa etichetta. Quindi il problema qual è? È che fare cose innovative a volte è un boomerang, perché tanto la gente veramente non lo capisce, che non riesce a trovare degli elementi di a cui aggrapparsi per riconoscere, no? E questo è perché nessuno ce li ha accompagnati a essere un po' menti aperti verso le novità. Però insomma io mi sono un po' immolato a questa cosa,
cioè, impegnato,
sì, ma da sempre, nel senso, ho sempre fatto quello che mi piaceva. A volte mi sono trovato ad essere involontariamente, lo ripeto sempre, il precursore di cose che sono successe tanto tempo, cioè mo tutti usano queste 808 col distorsore sopra, io facevo già 12 anni fa. E quando lo facevo io sembravo matto, perché ovviamente era una cosa incomprensibile. Cioè, quando tutti andavano in discoteca a sentire solo la cassa dritta, io mettevo i pezzi a 140 bpm a metà, che era tipo la roba su cui rappano adesso. E adesso in discoteca invece sentono quella roba lì, però allora mi guardavano come se fossi psicopatico quando li suonavo. Quindi è un po' faticoso, però secondo me va fatto.
Ma quanto di suonato, analogico, sì, sì, per come... tendiamo ormai a dividere le strade. Cioè ci sono degli strumenti che tu hai deciso di utilizzare in quest'album, certo, che non avevi utilizzato o che sei abituato ad utilizzare, che hai suonato?
Allora, tutta la musica del disco, a parte un paio di sample che sono stati risuonati e abbastanza irriconoscibili, perché sono stati presi come elementi, come poi risuonati anche loro, e è tutto suonato. E anche le parti di archi sono state suonate da Carmine Iuvone, che è un fenomeno. E quindi tutte le parti di sintetizzatori e cose così sono tutte cose fatte da me con le mie macchine. Ho vari polifonici analogici in studio con cui ho fatto il sound di questa cosa, con pedaliere, effetti distorsori esterni e cose così, per creare quel sound. E ho usato sempre gli stessi strumenti, che sono variati più o meno in tutti i brani, apposta per creare anche questa continuità nella diversità.
Ma tu hai studiato musica oppure...
Io no.
Sei un autodidatta, sì. Polistrumentista, no, autodidatta.
Poli non direi, perché se non c'hanno dei tasti bianchi e neri non so che farne. Da piccolo suonavo la batteria, però con il gruppo del liceo, no? Però a parte quello, anche quello fatto totalmente a caso. Però no, in verità prima di fare questo disco, siccome volevo fare un disco in questa direzione, sentivo di aver bisogno che qualcuno insomma mi desse un'infarinata, almeno minima, perché sennò sapevo che avrei preso un palo. E quindi c'è un mio caro amico che è Cucina Sonora, che è un pianista incredibile, che mi ha fatto un paio di mesi di lezione di piano, che devo dire sono stato forse il peggiore dei suoi studenti, perché a livello di pratica non ho fatto niente.
Non hai fatto solfeggio.
Però ma non me l'ha fatto manco fare lui, perché comunque sapeva esattamente chi c'era davanti. Però è stato bravo, perché gli ho chiesto delle cose specifiche e me le ha sapute inculcare in testa con una facilità enorme. E che devo dire, sono state più che sufficienti per fare questo disco, nel senso che anche musicalmente, secondo me, certi tratti è anche abbastanza complesso. E questo è merito, insomma, di quelle cose che ho imparato. Infatti pure lui mi ha detto, comunque tu sei riuscito in 2 mesi a capire cose che so 20 anni che tanti altri che suonano non ci sono ancora arrivati.
Si tratta poi di sensibilità musicale.
Sì,
anche.
Ma perché tutti noi che veniamo dalla produzione del mondo del rap, abbiamo, proprio perché non abbiamo competenze, abbiamo dovuto sviluppare questa cosa del gusto dell'orecchio, no? Anche per trovare due sample che tra di loro possano convivere, non è sempre sottinteso. Cioè, c'è un modo per riuscire a far funzionare le cose. Magari due cose funzionano bene tra di loro, ma hanno dei BPM diversi, perché io vengo dall'era dei campionatori. Adesso ci sono i software dove stretch, allunghi e tutto mette a tempo. Una volta no. Quindi dovevi essere astuto e dovevi sviluppare tutta questa meccanica mentale per riuscire a far convivere cose che vengono da cose totalmente diverse. E secondo me questa cosa è quello, il motivo per cui i produttori rap hanno definito il suono di tutta la musica mondiale, perché hanno secondo me quel quid in più dovuto al modo limitato con cui hanno sviluppato le loro capacità, che gli dà forse una forma di intelligenza diversa che magari un musicista, a me mi è capitato di avere a che fare con un sacco di musicisti, ma fenomenali, che però non c'hanno un'idea. Cioè sanno fare qualsiasi cosa, sanno suonare qualsiasi cosa, basta che l'abbia scritta qualcun altro. E magari li porti in studio sperando che ti tirino fuori quella cosa che dici wow. E non succede. Cioè, solo Carmine, per esempio, recentemente è una persona a cui, Carmine Iovone di prima, a cui ho mandato magari le mie idee, perché anche il brano con Danno, per esempio, c'è tutta quella parte di archi, quella nasce da una mia idea. Lui comunque l'ha sviluppata, ovviamente è un fenomeno, e ci ha messo del suo in una maniera creativa interessante, a volte anche più di quello che serviva. E, però non mi è capitato di trovare facilmente persone che veramente in studio. Marco Azzara, chitarrista di Salmo, è uno di quelli che quando lo porti in studio ti tira fuori qualche magia. Però in generale ho visto che i producer, quelli meno istruiti, sono sempre quelli che hanno le idee più intelligenti.
Ah, quello è poi sempre la divisione tra esecutore, reinterprete, autore.
Sì, perché a volte le idee non vanno di pari passo con le competenze. Non so come dire.
Sì.
E spesso avere grandi competenze
non vuol dire poter fare grandi
dei limiti,
cose,
perché sai che una cosa, ma questo non si può fare, e dici, chi se ne frega, fammelo uguale. E io ho l'elasticità mentale per farlo, perché so che non devo, come dire, non devo chiedere permesso a nessuno, no? Perché sono totalmente digiuno di certe cose, quindi vado dove mi fa dare l'istinto. Invece giustamente persone che hanno studiato musica, storia della musica, cioè magari hanno fatto il conservatorio, per loro ci sono delle regole, sono, cioè, invalicabili.
Sì, sì, ma guardavo il documentario su Morricone, non so se l'hai visto, ma sì, mi è capitato una settimana fa, e c'era lui che soffriva perché il mondo della musica classica, la direzione d'orchestra, la composizione che lui aveva studiato, tutti quei professori che lui aveva avuto lo snobbavano, certo, perché lui faceva musica per film, sì, che era, sì, cioè, però lui invece era l'anima geniale che aveva capito come i tempi stavano cambiando, quanto fosse invece autoriale quel mondo lì e quanto invece a volte ci fossero delle gabbie costrittive, accademiche,
sì, sì,
che non avevano la capacità di togliersi dei paraocchi e vedere.
È proprio quello. Cioè, il problema è proprio quello. Cioè, che il fatto di che sembra anche una questione dovuta all'immagine, no? Cioè, se sei una persona che ha studiato, tu questa cosa non la puoi fare. Cioè, molti grandi musicisti ignorano totalmente il mondo della musica ad uso comune, perché per loro è robetta. Uh-huh. E invece c'è roba che spacca. Cioè, per fortuna c'è chi lo riconosce, uno come Hans Zimmer, che è un altro peggio di me, che ha fatto 2 settimane di pianoforte, da quello che lui dice nelle sue interviste.
Ha fatto le colonne sonore più memorabili.
Sì, e lui è uno che oggi, che ha fatto delle cose veramente fotoniche, dice che magari un ragazzino del Queens in un sottoscala con un portatile ha un'idea talmente figa che magari uno che ha studiato per 30 anni composizione non ci arriva neanche in 16 delle sue vite. E per fortuna, perché vuol dire che questa è una dimostrazione che finalmente... Sai cos'è? Studiare musica è sempre stato molto costoso, no? Perché comunque comprare strumenti costa, seguire lezioni è costoso, e spesso hanno potuto soffrire di questa cosa persone che non ne erano capaci veramente, che magari non avevano nessuna velleità creativa, ma la madre diceva tu devi fare pianoforte
perché è elitario.
Sì, esatto, perché era elitario. Oggi che invece la tecnologia ha permesso di abbassare i costi e l'accesso a una quantità enorme di cose, c'è quello che magari veramente sta nel Queens e il giorno va a giocare a basket nel playground sotto casa, che torna a casa e c'ha delle idee fotoniche e mangia in testa a tutti. Ma per fortuna, questa penso che è una forma di democrazia veramente enorme.
Nel tuo album ci sono un sacco di emergenti, proprio per questa tua anche capacità di vedere del talento creativo in persone che stanno nascendo artisticamente adesso. Cosa ti piace della scena contemporanea italiana, ovviamente parlando molto di più del tuo ambito musicale, e cosa secondo te invece non sta funzionando proprio?
A livello di nomi, dici?
A livello di nomi, a livello di proposta musicale.
Però a livello di nomi ci sono varie cose interessanti. E a livello di proposta musicale, allora, ci sono delle nuove leve nel mondo del rap che fanno rap. E questo già mi sembra una buona notizia, no? Perché diciamo che dal 2016 in poi...
Non fanno trap.
Che non è neanche un problema la trap. Il problema è che alcune cose fanno veramente schifo. Cioè, nel senso... sono stati innalzati a fenomeni persone che non sono capaci a fare quello che fanno. E perché? Perché anche lì ci vuole essere capaci a fare una cosa. E questa cosa è il motivo per cui molti giovani da adesso non sanno riconoscere una cosa fatta bene da una cosa fatta male, perché li abbiamo abituati a dire che una cosa che è oscena è fica. E giustamente quella cosa, cioè, è un mindfuck talmente grosso che poi fagli capire il contrario a certe persone. Quindi sono molto contento di vedere che sono nuove generazioni, che ne so, Yugi o Papa V o tutti questi qui, Nerissima Serpe, tutti questi nuovi rapper che fondamentalmente sono merito dell'occhio scrutatore di Night Skinny a gran parte, che Luca è veramente quello che c'ha il mirino per le cose fresche, è sempre stato così. E questi comunque quando li senti dici wow, finalmente è tornato il rap, e dicono anche delle robe brutali, fregandosene anche di questo bon ton che in un certo senso è penetrato anche nella musica rap, che non c'è mai stato. E quindi a me fin tanto che si mantiene rispetto per la diversità, poi di quello che ti pare, anzi più è brutale e più mi gasa, perché il rap è quello.
È scomodo.
Deve, nasce per quello, insomma, cioè se addomestichiamo anche la musica rap, che senso c'ha? Quindi ecco, nel lato del mondo del rap sono un sacco di cose nuove molto 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 interessanti. Lato, non so, esiste ancora l'indie?
Da qualche parte.
Io spero di no, perché anche questo in Italia è stato, pure lì ci siamo appropriati.
È stata una scusa.
Ma è stato un malinteso secondo me, nel senso che a parte alcune cose non c'era niente che avesse a che fare con quella che è l'indie rock nel resto del mondo. Cioè per me l'indie, quando ascoltavo io l'indie, erano i TV on the radio, ok? E non altre cose che ho sentito qui in Italia. Una cosa che ho capito
per me indie erano i Fugazzi, cioè in quanto a autoproduzione,
certo, sì, sì,
attitudine, cioè quell'anima, esatto, punk del io sono indipendente, certo, cioè non me ne fotte un cazzo del mercato, questo è indie. Indie adesso poi era diventata,
poi indie è diventata roba di major, quindi sì, già c'è un problema, no?
Sì.
Però una cosa che mi è molto chiara è che quelli che fanno indie si vestono di merda, quindi questa cosa, cioè lui l'intercetto
non hanno niente di nero,
no, quello è poco ma sicuro, ma è proprio una collezione dei colori che dico mamma mia, cioè, quindi tra di loro si intercettano così evidentemente, e a parte alcuni piccoli episodi non è una roba che mi è piaciuta. Ho adorato l'ultimo disco di Calcutta, secondo me il migliore di quelli che ha fatto, però nell'underground ci sono cose interessanti secondo me, anche nell'underground un po' elettronico, tipo Nziria, che questa ragazza...
Stai facendo dei nomi che per me sono...
È un fenomeno, una ragazza di Napoli, che cioè è a Napoli, ha vissuto tanti anni fuori e poi c'è ritornata, e, che fa elettronica fighissima, e lei ha fatto uscire un disco sull'etichetta di Gabber Eleganza, per esempio, cioè cose surreali. E, c'è Altea, tutto quel giro lì, che sono interessantissimi, e, ci sono cose fighe, ne vorrei sempre di più onestamente, però... Ma devo dire, anche nel mainstream ci sono cose che mi piacciono tanto. E per me Angelina Mango è una che
è presente nel tuo album.
Sì, Annalisa pure è fortissima. E cioè, devo dire, secondo me la qualità della musica ultimamente è un po' migliorata. C'è stato un periodo abbastanza...
Medioevo.
Agghiacciante, sì. Invece nell'ultimo periodo si sta un po' ribilanciando. Io sono molto, molto contento di questo.
A proposito di nuova scena, di cambiamenti...
Mm-hmm.
Diciamo che i social, poi le piattaforme di streaming forse stanno cambiando alcune dinamiche. Leggevo un'intervista a Trent Reznor dei Nine Inch Nails, che diceva, tra l'altro detto da lui, diciamo assume sempre
un'importanza
sì, diversa da,
ha parlato il Papa,
l'ha detto X, che diceva di come Apple e Spotify stiano massacrando tutta una fascia di artisti della scena musicale.
Più Spotify.
Tra l'altro detto da lui su Apple mi ha fatto venire qualche...
Sì, ma lui è ricco abbastanza per poter dire il cazzo gli pare ormai.
Anche secondo me. E ha il titolo per poterlo fare.
Per me può dire ciò che vuole. Scordiamoci che Heart, cantata da
Johnny Cash,
sì, è comunque la scritta lui, quindi ecco.
Cosa ne pensi? Cioè, come sei d'accordo con lui?
Ha ragione. Ti faccio un esempio. Tu hai visto che Spotify da quest'anno non paga più quelli che fanno non più di 1000 stream l'anno per ogni canzone, no? Che da quello che mi dicevano l'altro giorno sono circa il 98% delle tracce presenti su Spotify. Quindi vuol dire che questa persona, perché ce n'è una persona ben precisa che ha pianificato questo, si mette in tasca un boato di soldi. E, il motivo per cui stanno distruggendo la musica è molteplice, quindi ce ne sono svariati. Uno è il fatto che stanno abituando le persone, soprattutto le persone che fanno musica, a dover diventare una specie di catena di montaggio, no? Cioè per stare dentro l'algoritmo. Cioè, io questa parola algoritmo ormai è in bocca su tutti. Io mi ricordo che la prima volta l'ho sentita stavo studiando calcolo all'università, ok? Calcolo informatico. E fino ad allora la parola algoritmo era soltanto appunto relegata alle persone,
all'algebra,
ai tecnici, esatto. E adesso invece c'era in bocca pure il mio cane, probabilmente. Per stare in algoritmo tu più o meno devi pubblicare una traccia al mese. I dischi, fare un album non è più intelligente, è più utile fare dei singoli continuativamente. E c'è chi ovviamente questa cosa la fa senza problemi, anche perché, come ho detto prima, molti fanno delle canzoni raccogliendo dei loop fatti da altri, quindi è facile fare un pezzo al mese così, no? Però magari per chi invece ci crede è un altro tipo di impegno. Ma poi il problema è che queste cose, anche voler fare questa cosa in modo così compulsivo, posso anche accettarlo. Il problema è che le economie associate sono uno scherzo. Cioè, quello che paga Spotify è, se non erro, è 0,003 centesimi a play di traccia. E mi sa che questa cosa vale, questo valore vale soltanto per gli account premium, perché per quelli che non pagano è ancora di meno. Quindi, se la matematica non mi abbandona, per fare 3.000 euro tu devi fare 1 milione di stream. E questo succede, quindi tu guadagni 3.000 euro se fai 1 milione di stream. Vabbè, poi intanto arriva c'è 1 milione di stream, perché non è che tutti lo fanno facilmente, no? Il problema è che questa è una cifra che ti arriva se tu hai la proprietà totale della canzone, cioè sei l'unico che l'ha scritta, l'ha composta, l'ha pubblicata e non hai editori, non c'è neanche un distributore, comunque si trattiene una piccola percentuale per fartela da lì. Invece la gran parte delle volte la canzone, io ho fatto la musica, tu hai scritto il testo, oppure siamo in tre, e poi c'è l'etichetta, c'è... Quindi quei soldi non li vedrai mai. C'è un'intervista recente di Snoop Dogg in cui dice, mito, dice mi hanno appena mandato una targa perché ho superato 1 miliardo, una delle mie canzoni è stata una delle prime a superare 1 miliardo di stream su Spotify. Quindi se faccio bene i conti, io da quella canzone avrei dovuto guadagnare circa 3 milioni di dollari. Sono andato a controllare e forse sono arrivato a 42.000. Quindi questa cosa fa capire che il sistema è un miraggio. Ed è tossico perché non genera economie, non permette agli artisti di vivere della musica, sicuramente non dalle piattaforme di streaming, e non è sano. Non è sano perché è tutta una gara a chi c'ha più numeri, ma quei numeri non servono a niente perché non generano soldi. Non li generano, è inutile che ci inventiamo cavolate. Ha senso, cioè fai più soldi vendendo 1000 vinili a 30 euro, ma tanti di più li fai. Cioè, insomma, basta fare le moltiplicazioni. E non penso sia impossibile vendere 1000 vinili, no?
Certo.
E, questo è un problema grave e la cosa che mi fa più specie è il fatto che comunque anche i governi centrali non agiscono per tutelare comunque dei cittadini che fanno quel lavoro. Comunque la musica è la terza economia d'Italia, cioè comunque genera un indotto enorme, a parte chi fa musica, ma chi fa concerti e chi usufruisce della musica.
I festival.
È gigante. Infatti quando c'è stata la pandemia è stato un bel casino.
Certo.
E purtroppo ormai esiste quasi esclusivamente il mondo di Spotify e cose così. E recentemente anche James Blake ha fatto tutta una cioè fondamentalmente si è immolato a questa causa. E non, ho capito, è diventato socio di questa nuova piattaforma che si chiama Vault, su cui lui carica la sua roba inedita. E tu magari per 5 euro al mese hai accesso illimitato a tutte le sue cose, lui costantemente mette cose su e se fai due conti le economie sono molto più importanti e molto, cioè quella cosa dà un reward reale a chi fa musica.
È strano perché è come se a un certo punto negli anni 2000 questa idea di democratizzare il mercato poi sia diventato un boomerang.
Certo.
Cioè, secondo te c'è un modello alternativo, c'è una soluzione, cioè, che soluzioni secondo te da musicista bisognerebbe adottare?
Allora, secondo me questa cosa è successa perché le etichette, le major, hanno deciso di farsi la guerra anche in questo, invece che allearsi e trovare una soluzione. Mi spiego. Quando scoppiò la bolla...
Spero che non sia niente di troppo scomodo per...
No, c'è un pensiero. Da quel che so, anche, hanno provato anche a farlo. Quando scoppiò la faccenda di Napster, è successa la vocalista, i Metallica erano diventati i paladini contro il download digitale, perché quella cosa era ammazzato le vendite. Subito dopo che successe, da quello che so, le etichette hanno iniziato a vedersi tra di loro, dice, ragazzi, questa cosa è inevitabile, ormai l'MP3 esiste, la gente ha i dischi, li tramuta in MP3,
che facciamo?
Facciamo in modo tale che non ci scappi di mano. E quindi la cosa più sana che avrebbero dovuto cercare di fare era quella di creare loro una piattaforma che, come dire, contenesse all'interno tutti i cataloghi di tutte le etichette. Loro avevano una distribuzione diretta su queste piattaforme, cioè uno Spotify fatto da tutte le etichette. Ognuno distribuisce direttamente il proprio prodotto al proprio prezzo e recupera, a parte le spese di gestione di questa cosa, la stragrande maggioranza degli introiti. Una cosa banale, cioè non è che ci vuole veramente una laurea in fisica per capire, cioè è una cosa scema. Non l'hanno fatto perché hanno preferito, comunque non sono riusciti a trovare un accordo, hanno iniziato a litigare tra di loro, e quindi sono arrivati prima a iTunes, che però ti permetteva di comprare le tracce in MP3 e comunque pagava, nel senso che il 70% di quella traccia tornava all'artista, cioè che costavano 0,99 centesimi ogni traccia, quindi circa 70 centesimi per ogni canzone te la mettevi in tasca, che comunque, secondo me, ok, un disco costava 10 euro, che era più o meno il prezzo di un CD, quindi aveva senso. Poi iTunes piano piano è sparito e sono arrivate le piattaforme di streaming. Io mi ricordo perfettamente quando apparì Spotify, perché ero il label manager di un'etichetta di Krugers, si chiama Lucky Bird. Il nostro distributore, che era newyorkese.
Non è stato 7-8 anni fa?
Sì, forse, io sono stato label manager dal 2012 al 2017. E questa cosa è arrivata, mi pare, intorno al 2014, può darsi 15.
Può essere. Io mi ricordo il lancio in Italia, ma non mi ricordo proprio la nascita.
Sì, più o meno quel periodo. Mi ricordo a un certo punto, tra le varie cose su cui loro distribuivano, c'era questa cosa di Spotify, che comunque non era visto bene, perché dicevo, scusa, ma noi, venendo al mondo dell'elettronica, cioè per far sì che la gente comprasse le tracce, mettevamo gli snippet su SoundCloud, ma erano dei pezzetti. Dice, ma scusa, ma lì le canzoni sono intere. Dicevo, ma, cioè, per me era surreale.
Certo.
Cioè, nel senso, noi facciamo le preview apposta e lì è tutto. Dice, guarda che ormai la direzione è questa, mi facevano da lì. Ed è sfuggito di mano perché non è stata regolamentata. Questi si mettono in tasca una quantità di soldi paurosa, paurosa. È notizia dello scorso anno che Spotify ha investito qualcosa come 800 milioni di euro per investimenti sul militare e cose così. Cioè, che dico, ma di cosa stiamo parlando? Capito? Io sono pure pacifista, cioè l'idea che i miei soldi vengono utilizzati per non so cosa, cioè comunque non mi piace. E questa cosa non è ok e non è sano, perché comunque fare musica è costoso, non è gratuito. Io spendo un sacco di soldi per l'affitto del mio studio e la mia attrezzatura costa un sacco di soldi, e non dico che mi devono ridare gli stessi soldi, però, cioè, se volete della musica di qualità, cioè, chi la fa deve guadagnare e poterla fare serenamente, e gli strumenti per farla comunque hanno un costo.
Certo, e siccome bisognerebbe educare e dare della musica, esatto, di qualità, sì, diciamo, sì, che questa cosa deve avere,
infatti,
un valore.
Le nuove generazioni pensano che è tutto sottinteso, che la musica è gratuita. Qualcosa è gratuita, qualcuno la deve fare quella roba, anche il tempo perso, il tempo impiegato per farla, cioè, ha un costo, cioè... Le persone che magari fanno dei lavori, guadagnano 10-12 euro l'ora, siamo in un paese in cui questo è un problema, però vabbè, e io non devo guadagnare un minimo, cioè io una canzone non ci sto 5 minuti, cioè magari ci sto una settimana, due settimane, se serve di lavorarla in un certo modo, e quelle sono ore, cioè io, se chiamo il mio avvocato, spia, 150 euro l'ora. Io non so se guadagno 150 euro da una mia canzone su Spotify che fa 500.000 stream.
Senti, vorrei parlare di tante altre cose, però devo farti le ultime due domande. La prima è una domanda complicata, che si rifà un po' a quello di cui parlavamo prima. Abbiamo avuto qui Deda in una delle puntate del nostro podcast, tra l'altro vi consiglio di andarvi a vedere anche la puntata che abbiamo fatto con lui, e lui aveva questa grandissima fascinazione per il futuro della musica, la direzione in cui sta andando, l'intelligenza
lui
artificiale.
Lui per il futuro in generale, lui è un grande fan di Kurzweil.
Esatto. Tu come te lo immagini? Cosa vedi? Cosa ti stuzzica?
Il futuro della musica?
Sì, da un punto di vista di sonorità, di strumenti, di possibilità.
Allora guarda, questa cosa dell'intelligenza artificiale terrorizza tutti, tranne noi che siamo cresciuti guardando i film di fantascienza.
Tranne noi che siamo degli artisti che possono utilizzarla.
Esatto. Allora, quella cosa un po' mi fa paura, devo essere onesto. Nel senso che impara così in fretta, perché questo è tutto machine learning, no? Cioè, quindi questi sistemi di intelligenza artificiale imparano in base a quello che gli dai in pasto, no? E imparano a fare tante cose, le fanno bene. E per fortuna sono al livello in cui ancora non stanno imparando, non sono in grado di creare niente. Loro riescono a far bene tutto quello che c'è in giro. Uh-huh. E lo rifanno. Penso che alcuni strumenti possono essere utili anche per la musica, nel senso, so che stanno sviluppando dell'intelligenza artificiale che vengono inserite all'interno delle DAW. Le DAW sono i software con cui si fa musica, che possono aiutare magari in certi momenti anche a livello creativo. Quello può essere interessante, che ne so, c'è un ritornello, c'è una strofa, magari lui mi può fare delle proposte di melodia, o mi può fare delle proposte di transizione armonica tra una strofa e un ritornello, cioè anche elementi strani che possono essere bizzarri o grotteschi, però magari possono essere creativamente utili. Quello non mi dispiace. Mi preoccupa il fatto che questa roba può essere, cioè escono tutti i giorni tracce fatte dall'intelligenza artificiale che non riesce a distinguere più se sia vera o falsa. Cioè, uscì un pezzo di Nirvana qualche mese fa che era pazzesco. Questa cosa è abbastanza preoccupante, perché probabilmente, non so le etichette discografiche cosa vogliano fare, però
qualcosa dovrebbero poterla fare.
Non lo so, secondo me molti artisti infatti firmano abbastanza di frequente appelli: oh, ragazzi, regolamentiamo questa cosa perché può essere pericolosa. Secondo me, io non ho paura dell'evoluzione della tecnologia. A volte può andare male, cioè Einstein quando scrisse E=mc² non sapeva che poi sarebbe successo un puttanaio. E io incidentalmente sono una laurea in fisica, e quando lui gli chiedevano a lezione il significato di quella formula, lui, davvero fisico teorico, dice: guardate, non lo so, però è elegante, no? Cioè, comunque viene in maniera naturale dal calcolo, fino a che qualcuno non ci ha notato che c'aveva senso, che era vero quello che aveva scritto, lui non si poteva pensare a tutto quello che sarebbe arrivato. Quindi la tecnologia può andare male se serve, però funziona così, no? Diciamo che alcune cose le vedo come un modo per rendere ancora più facile la vita a chi non si sta impegnando. Ecco, quella cosa un po' mi dà fastidio, perché ci sono tante persone che fanno questo lavoro in modo serio, e io la vedo tuttora come una forma di artigianato fare musica, no? Uh-huh. E invece già questi si scaricano i loop, se poi ci arriva anche un'intelligenza artificiale che non gli dice neanche più che devono scaricarseli, che gli aiuta proprio a scrivere le canzoni da zero, quella cosa forse non mi fa piacere, ecco, però non mi spaventa più di tanto.
Stefano, è stato bellissima questa chiacchierata, grazie mille.
Grazie a te.
Ti faccio l'ultima domanda: chi ti piacerebbe vedere qui, al posto tuo, in una prossima puntata di Spigola?
A fare quello che faccio io?
Ospite.
Ma produttore o in generale?
Consigliaci qualcuno che ti piacerebbe sentire raccontare la sua storia, un suo modo di vedere le cose creative.
Guarda, forse è proprio Danno, sai?
Simone, beh.
Simone è veramente un pozzo.
Se ci ascolti.
È veramente un pozzo senza fondo. C'è una persona di una cultura pressoché illimitata, che ha una dialettica molto superiore alla mia, e è un fenomeno. Quindi lui è una persona che poi, cioè, potrebbe raccontare tante cose. Poi ne ha fatte tante anche che non sanno in generale. E quindi potrebbe essere una persona che a me piacerebbe ascoltare, ma anche Neffa, non lo so.
Magari se ci state ascoltando, ci piacerebbe avervi qui. Grazie mille ancora.
Grazie a te.
Alla prossima. Ciao ciao.
Ciao.
Spigola è una serie prodotta da Collateral Podcast. Questa puntata è presentata da Alessandro Timpanaro. Il coordinamento editoriale e di produzione di Giulia Guido. Riprese e montaggio sono di Andrea Giani e Susanna Giammona. La visual identity è curata da Paola Mangerotti. Ogni puntata è scritta da Giulia Tofi e Giulia Guido, il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua, le fotografie di Andrés Juan Suarez, la parte social è curata da Giordana Bonanno e Leila Stabile, il set design del collettivo Parasite. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.